ma noi siamo in collegamento con il nostro ospite Giovanni Endrizzi, benvenuto qui a Radio Città Aperta.
Buongiorno, grazie a voi.
Buongiorno, buongiorno. Allora, siamo qui a parlare di un tema importante, ecco, come abbiamo parlato anche prima di temi a volte difficili da trattare, perché Giovanni Endrizzi è qui a parlarci del suo nuovo libro, Avvinti e Vincitori, storia di Nick. È una vicenda che ci parla di dipendenze, quindi che cosa ti ha portato, Giovanni, a scrivere questo libro?
Io ho voluto mettere in evidenza come la dipendenza sia un vuoto e però ho cercato di parlare più del pieno, ho cercato di parlare dell'indipendenza. Noi sappiamo che giovani e adulti più facilmente si trovano in situazioni di questo tipo se non hanno sviluppato, potuto sviluppare, avuto occasione di sviluppare le proprie capacità e i propri talenti. Le persone che non sanno di poter riuscire a fare da sé con le proprie energie, più facilmente si affidano a scorciatoie o a soluzioni a cui demandano le soluzioni della propria vita. Non vale soltanto per le sostanze stupefacenti, vale anche per chi può magari cercare un conforto, uno sfogo nello shopping compulsivo o nel gioco d'azzardo,
certo,
o nelle sigarette o in tante situazioni che possono in qualche maniera dare la sensazione di arrivare prima e meglio a un obiettivo e in realtà si allontanano da noi stessi.
Certamente, forse perché siamo in una società che ci obbliga a vincere sempre, a essere sempre performanti fin da bambini, no? Allora questo ci crea una perenne insicurezza, appunto quel perenne vuoto che cerchiamo di riempire con gli acquisti, con il cibo, perché troppo spesso, no, si pensa alla dipendenza solo dall'alcol o dalle sostanze stupefacenti e uno si sente al sicuro, dice vabbè, ma io questo problema non ce l'ho, però poi magari ecco faccio shopping online e spendo tutto il mio stipendio oppure vado alle slot machine, diciamo, anche questo è un po' un tabù, non se ne parla molto, non è vero?
Beh, in effetti è difficile parlare di questi argomenti se non si riesce a riconoscere in noi stessi le fragilità degli altri. C'è questo meccanismo di scissione e proiezione per cui i problemi sono sempre quelli altrui e a me questo non succede, non succederà a mio figlio, non succederà alle persone che mi sono care. Poi vediamo che siamo tutti all'interno di una matrice che, come diceva lei, ci spinge ad alzare talmente tanto l'asticella da ritenere che non la supereremo mai. E allora a quel punto la sensazione che sì, forse una soluzione esterna, pronta, a portata di mano, ci può consentire di portare a casa una felicità. Il messaggio che io voglio trasmettere è che la felicità arriva attraverso le conquiste personali.
Certamente anche un lavoro su se stessi che è complesso, che prende tempo e non è una cosa istantanea come un gratta e vinci. Ecco, a me ha fatto molto effetto anche quel fatto di cronaca di qualche tempo fa, no? Quella storia del tabaccaio che ruba il gratta e vinci alla signora anziana. Cioè, comunque siamo una società in cui il denaro è, soprattutto poi il denaro che arriva tanto insieme all'improvviso, non fa capire più niente. Io penso che soprattutto per i ragazzi giovani questo sia proprio un obiettivo sbagliato, no? L'idea dei soldi facili da prendere senza curarsi poi degli altri, no? Di chi magari non ne ha o di chi ne ha più bisogno o di chi ne ha più diritto.
Lei dice bene, è la generazione adulta che manda dei messaggi sbagliati. I ragazzi hanno voglia, sete di amore, di relazioni positive, di incontrarsi e di essere accettati per quello che si è. È una cattiva educazione quella in cui sono immersi, che li porta a pensare magari di non essere abbastanza, di dover corrispondere a dei canoni, a dei cliché. Da qui nasce l'anoressia a volte, da qui nasce quel senso di insoddisfazione pur avendo molto più di quel che avevano i nostri genitori, ma molto meno, devo dire anche, proprio per quell'autenticità di relazioni, di quella semplicità di rapporti che permetteva loro di crescere serenamente senza sentirsi continuamente in deficit.
Certamente, certamente. E quindi la vicenda di Nick è una vicenda di un giovane che passa attraverso questo tipo di problematiche.
È la vicenda di tanti giovani. Io uso l'espressione all'inizio del libro, quando vengo a sapere questa cosa da Papella, un vecchio pescatore soprannominato così, di cui non si sa molto, se non che era stato a girare il mondo, a pescare le spugne in tanti mari, e lui mi dice: voglio raccontare questa storia a te perché tu la faccia arrivare a molti. Ebbene, in quella situazione io dico: ma chissà chi era Nick, perché lui non mi vuole dire il suo vero nome. Mi dice: Nick, nella lingua dei Paesi Baschi, significa io. Voglio che tu pensi che Nick potresti essere tu. E io mi sono sbizzarrito a cercare di capire chi poteva essere, e ho pensato: magari, forse, semplicemente rappresenta tutti noi ragazzi cresciuti lungo un fiume, il fiume della vita, il fiume in cui io, accanto al quale io sono cresciuto da bambino, ma che simbolicamente rappresenta un po' lo scorrere della vita e degli eventi. Ecco, è una storia fatta di storie vere. Ci ho messo dentro ricordi miei personali anche, ma di persone che ho conosciuto, compaesani, compagni di scuola, anche pazienti nel periodo in cui mi sono occupato di tossicodipendenze e di gioco d'azzardo, nella prevenzione e nella cura. E ho cercato di rappresentare una storia che può essere la storia di tutti e in cui tutti possano riconoscersi.
Certo, quindi è un po' il contrario del Nessuno di Ulisse. Nick è tutti noi, e tutti noi siamo un po' Nick, in quanto potremmo avere anche noi dei momenti di fragilità e ritrovarci a dover lottare da soli, perché poi il problema, appunto, dicevamo, spesso è questo, perché la famiglia o non capisce o è lontana o, insomma, è impegnata in qualcos'altro. Quindi Giovanni Endrizzi, lei fa parte anche della commissione bicamerale antimafia, e dobbiamo dirlo, c'è anche un forte rapporto tra il gioco d'azzardo e le mafie. A maggior ragione bisognerebbe combattere questo fenomeno, meno, no?
Sì, le mafie sono interessate a tutti i settori in cui vi è una dipendenza. Entrano nel traffico degli stupefacenti, entrano nel mercato del sesso, entrano nel mercato del gioco d'azzardo, delle sigarette con il contrabbando, fanno leva sul bisogno, a volte indotto, a volte artificiale, che hanno le persone di consumare un prodotto anziché cercare dentro di sé la conquista delle gratificazioni, delle gioie di cui tutti abbiamo bisogno. E dunque è per loro approfittare della dipendenza, del bisogno, di questa carenza anche di opportunità che la società offre, diventa un business che cavalcano. Nel gioco d'azzardo hanno oltretutto ulteriori interessi, perché alcune situazioni consentono più facilmente il riciclaggio del denaro guadagnato in altri contesti. Certo. E poi viene utilizzato anche come strumento di controllo del territorio. Mantenere un territorio in condizioni di povertà, perché il denaro viene drenato, consente loro poi di intervenire su altri livelli, per esempio con l'usura. E quindi, diciamo, strategicamente per le mafie è un settore molto molto attenzionato, molto diciamo infiltrato.
E lo Stato che cosa dovrebbe fare? Quali potrebbero essere gli strumenti utili per combattere questa speculazione che porta appunto alla rovina le persone che vivono in questi territori?
Io sono contrario alle strategie di liberalizzazione incontrollata. Tutti hanno riconosciuto che in questi decenni si è esagerato nel diffondere questo mercato, ancorché legale, con la speranza che automaticamente questo, diciamo, togliesse ossigeno alle mafie. In realtà le relazioni della Commissione Antimafia della scorsa legislatura e anche la precedente hanno messo in evidenza che come questo trend, la continua crescita dei consumi, si sia accompagnato di fatto ad una crescita anche degli introiti per le mafie, direttamente o indirettamente. Recentemente abbiamo visto scoperta una rete di ricevitorie legali, di scommesse legali, che però sotto banco giravano le puntate sui circuiti clandestini.
Accidenti.
Ecco, a questo punto lei pensi che, l'ho chiesto in audizione, ma quanto rappresentano, diciamo, sul totale? Io, mi disse il procuratore, non so dirle la percentuale, so che abbiamo trovato qualcosa come 400 ricevitorie di questo tipo in Sicilia, nella sola Sicilia. E quindi io credo che lo Stato debba rafforzare i controlli, debba in qualche maniera assumere che è una lotta come tra cobra e mangusta, che non prevede pace, accordi, certo, non prevede, diciamo, un quieto vivere.
Un compromesso, ecco, non è possibile, sì, diciamo,
sì,
certo.
Ecco, mi rendo conto che nell'attualità, dopo la sentenza di ieri, questo potrebbe essere, diciamo, motivo di ulteriore discussione, ma mi fermo qui, non c'è nessuna allusione da parte mia.
No,
io,
certo,
voglio dire,
certo,
che lo Stato deve dimostrare di essere Stato e vincere questa battaglia sui controlli e sulle legalità.
Assolutamente, assolutamente.
Poi, su un altro versante, devo dire, io all'interno del movimento a cui appartengo, ho proposto come strategia di agire prima sulla domanda. Dobbiamo fare in modo di non incentivare la domanda di gioco d'azzardo, soprattutto nei giovani. Sappiamo che la maggior parte dei giovanissimi ha già provato da minorenne. Dunque, dobbiamo vietare la pubblicità. È già stato fatto, con,
certo,
alcune eccezioni. Bisogna forse irrobustire questo divieto, non depotenziarlo, come vedo richiedere da tante parti, per ad esempio portare nuovi introiti nelle casse delle società sportive professionistiche.
Certo, qua infatti entra in gioco un grosso business, quindi è chiaro che ci saranno delle resistenze.
Ma non è compatibile un messaggio positivo, educativo, che privilegia l'impegno, i sacrifici, il merito, come è quello sportivo, la solidarietà e tutti i valori positivi che lo sport veicola, non è compatibile col messaggio di sponsorizzazione del gioco d'azzardo, che invece passivizza i talenti. I ragazzi sono più portati ad aspettare un jackpot che non a impegnarsi. E una ricerca di non molto tempo fa in Inghilterra ha messo in evidenza come i giovani oggi non siano più in grado di assistere a una partita di calcio senza associarla immediatamente anche alla possibilità di scommettervi.
È incredibile questa cosa, è veramente terribile, perché invece di godersi la partita, di fare il tifo, di appunto pensare allo sport, si cade in questo falso obiettivo della vittoria facile, no? Poi è chiaro che c'è la suspense, c'è l'adrenalina, però il problema infatti è che molto spesso il giocare d'azzardo viene presentato anche al cinema o in altre situazioni come un qualcosa di cool, di figo, diremmo, no? E allora anche lì forse bisogna un po' lavorare, no?
Sì, e il lavoro però paradossalmente sta non tanto e non soltanto nel disvelare, diciamo, questo paradosso, ma anche dimostrare l'altro lato, il pieno, quali sono le alternative.
Assolutamente.
Un ragazzo potrebbe dirmi: sì, vabbè, ma io che possibilità ho nella mia vita di guadagnare gratificazioni, soddisfazioni, esaltazione di un successo? Fai presto tu a dirmi: non bere, non giocare d'azzardo,
certo,
non esagerare nell'utilizzo dei social, ma che alternative ho? E ecco che allora la responsabilità della generazione adulta. Io ho voluto rappresentare, con il titolo anche, Avvinti e Vincitori,
certo,
come un qualche cosa che ci avvince, nel senso di coinvolgere, entusiasmare, può avere anche il significato di legarci. E come il vincere realmente nella vita abbia a che fare con lo sciogliersi, cioè rendersi liberi. Il contrasto tra legare e sciogliere. La felicità è legata alla libertà di essere quello che si è, di poter esprimere quello che si ha dentro, non quello che si ha in mano, quello che si possiede, diciamo, materialmente. E nella sua vicenda Nick si troverà a puntare di volta in volta sull'una o sull'altra di queste due, diciamo così, opzioni, e la vittoria vera, lo troverete nel libro, ovviamente lo sto già suggerendo, arriva dal percorso di crescita e di fedeltà a se stessi.
Certamente, allora io veramente invito tutti a leggere questo, una sorta di romanzo di formazione, possiamo dire, no? La storia di Nick, che poi è la storia di ognuno di noi e di cosa potrebbe succedere se si abbandona la nostra strada per cercarne una più semplice. E dunque, ci sarà una presentazione del libro il prossimo 28 settembre in Campidoglio, vero?
Sì, 28 martedì prossimo, il mattino alle 11 in Campidoglio ci sarà questa presentazione. Come relatori ci saranno due persone che hanno, per le quali nutro grandissima stima: la professoressa Maria Rita Parsi, una psicologa psicoterapeuta impegnata moltissimo nel campo dell'età evolutiva. Lei potrà rappresentare l'importanza anche che la generazione degli adulti si prenda cura dei giovani dando loro quello spazio.
Certo.
Il padre di Nick riteneva, volendogli bene in un modo suo, come riusciva, che il ragazzo avesse lui la responsabilità di crescere sano, forte, sicuro, no? Come se l'esempio dove lo metti, no? Come se danno le carote dovesse spontaneamente diventare rigoglioso, che poi non è vero nemmeno per le verdure, no? E quindi c'è una responsabilità della generazione adulta. Io con questo libro mi rivolgo molto anche agli educatori, alle persone che hanno una responsabilità, all'allenatore di calcio, sono sport che possono fare molto, e altri in cui quella competizione, far sentire sempre in deficit rispetto a degli standard può essere anche invece molto pesante. La responsabilità quindi del mondo adulto, e poi c'è la responsabilità individuale, perché comunque sia, comunque tu ti trovi, quale che sia l'appoggio che hai o che ti viene a mancare, un giovane deve a un certo momento anche pensare: bene, ma se io anche sono abbandonato da tutto e da tutti, ma mi devo buttar via? E quindi Nicola Morra, presidente della Commissione Antimafia, ma anche docente di filosofia e storia, ci parlerà dell'importanza di saper scegliere, di mettere in campo se stessi e la propria anche personale responsabilità. Quindi è un libro che si rivolge agli adulti e ai giovani in egual modo, ciascuno per quel che può essere il suo impegno. Io vorrei che, auspico che le persone si sentano riconosciute in questa storia, possono vedere almeno dei tratti di vita, dei tratti della propria esperienza, sentirsi compresi e magari anche avere uno spunto per riflettere se quel che finora hanno fatto può essere utilmente, diciamo così, rivisto, rivisitato e migliorato.
Certamente, ce lo auguriamo anche noi, e appunto c'è bisogno di discutere ancora molto, di affrontare questi temi, di non nasconderli per comodo o anche per paura di poi scoprire cose scomode di noi e anche dei nostri figli, nipoti, dei ragazzi che vivono con noi, specialmente in questo periodo così difficile, un po' problematico. Allora io ringrazio veramente di cuore Giovanni Endrizzi, siete tutti invitati anzitutto a leggere questo libro, Avvinti e Vincitori, storia di Nick, e anche a partecipare alla presentazione del libro in Campidoglio. Noi poi condivideremo il link per sapere tutto. Grazie mille a Giovanni Endrizzi e a presto a Radio Città Aperta.
Grazie a voi, buona giornata e buona vita.
Grazie, grazie mille, buon lavoro e arrivederci. Eh sì, è veramente importante parlare di questi temi, non avere problemi ad affrontarli anche con i ragazzi molto giovani, perché ecco un aspetto forse che non abbiamo toccato è proprio anche la pervasività dei social e delle piattaforme di gioco online che appunto sono molto più difficili da controllare, quindi non temiamo di parlare di questi problemi e anche giustamente proponiamo dei temi alternativi, perché ci sono tante fantastiche cose che possiamo fare con la nostra vita e cerchiamole, facciamole ed esprimiamoci. Allora io voglio farvi ascoltare un grandissimo artista che è stato protagonista di un documentario qualche giorno fa su Rai 5. Parliamo di Jacob Astorius, anche lui purtroppo una vita molto problematica, molto difficile, che si è conclusa tragicamente. Vi facciamo ascoltare il brano che lui dedicò alla sua prima moglie Tracy, quindi da Jacob Astorius, Portrait of Tracy.
Mm-hmm.